Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 6 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di analisi forense multidimensionale del reperto video su alieni esaminati da scienziati, dietetica, gerarchia e scienza medica nei banchetti medievali, la bellezza mortale, cosmesi tossica e igiene alla corte di Versailles, etica dell'intelligenza artificiale e sindacalismo digitale, il caso Google DeepMind, il Museo della Scienza di Hong Kong, l'interattività come epistemologia, l'architettura come percezione, Akragas e la Valle dei Templi, l'era post-OPID, l'inibizione periferica dei canali del sodio, la psicologia del potere in Giulio Cesare, dalla prigionia in Cilicia alla macchina militare romana, l'età d'oro della pirateria, democrazia, economia e decostruzione del mito, e l'aviazione leggera e l'evoluzione dell'automotive, il caso Xpeng Aero HT. Iniziamo!
Analisi forense multidimensionale del reperto video su alieni esaminati da scienziati. L'osservazione della realtà, quando filtrata attraverso l'apparato tecnologico, richiede una postura intellettuale che trascenda la mera percezione visiva. Come un rapace notturno che seziona l'oscurità per isolare il movimento di una preda invisibile, l'analista forense deve operare nel silenzio del pregiudizio, applicando una lente matematica a ogni singolo fotogramma del reperto denominato alenofico.mp4. Questo documento non si limita a una critica estetica, ma costituisce una dissezione chirurgica del contesto, dei meccanismi di produzione e delle incoerenze latenti che definiscono la natura sintetica delle entità mostrate. La maggior parte delle menti, condizionata dalla velocità del consumo mediatico, ignora i segnali di distorsione che una mente guardinga identifica come vettori di forgeria intenzionale. Video reperto alenofico. Anatomia del segnale, la fisica dell'inganno digitale. Il reperto video si presenta con una veste estetica che richiama il genere found footage, un artificio narrativo progettato per sospendere l'incredulità attraverso la degradazione del segnale. Tuttavia, un'analisi profonda rivela che questa degradazione non è il risultato di un decadimento entropico naturale, ma di un'architettura di post-produzione stratificata. Il segnale video, nella sua essenza matematica, è una matrice di valori di luminanza e crominanza che dovrebbe rispondere a leggi fisiche precise di acquisizione. La forgeria della grana è il rumore quantizzato. In un supporto analogico o in un sensore digitale autentico, il rumore non è mai un elemento sovrapposto, ma è intrinseco alla cattura dei fotoni. Il fenomeno della grana cinematografica, in particolare, è il risultato della distribuzione casuale dei cristalli di alogenuro d'argento. Al contrario, l'analisi del video alenofico mostra un pattern di rumore che non interagisce con i gradienti di luce della scena. Utilizzando una trasformata di Fourier bidimensionale, è possibile isolare lo spettro di potenza del rumore e identificare periodicità non naturali. Analisi del livello di errore ELA e stratificazione dei metadata. L'esame chirurgico prosegue attraverso l'error level analysis ELA. Questa tecnica identifica la disparità nei livelli di compressione all'interno di un singolo fotogramma. Se il video fosse una cattura originale, ogni porzione dell'immagine dovrebbe mostrare un decadimento simile dopo una nuova compressione. Nel caso di alenofico, l'entità extraterrestre e gli elementi di sfondo presentano livelli di errore divergenti. Questo indica che il soggetto biologico non occupava lo spazio fisico al momento della ripresa, ma è stato integrato in una fase successiva di compositing. Inoltre, l'assenza di metadati EXIFO di informazioni di provenienza provenance nel file sorgente suggerisce una rimozione deliberata. I software forensi moderni, come il Deepfakeometer, evidenziano come la struttura dei pacchetti del file non corrisponda a nessuno dei protocolli di registrazione standard dei dispositivi mobili o delle camere professionali, puntando invece verso un'esportazione da una suite di montaggio non lineare. Biomeccanica dell'assurdo, l'entità sotto la lente cinesiologica. L'osservatore attento non si lascia ingannare dalla morfologia aliena, ma ne studia la dinamica. Ogni organismo biologico deve rispondere alle leggi della gravità e alla conservazione del momento angolare. L'entità mostrata in alenofico esibisce una serie di discrepanze biomeccaniche che la rendono incompatibile con un'esistenza fisica terrestre. Il movimento dell'entità manca di quella che in fisica viene definita preparazione muscolare o anticipazione. Quando un essere vivente sposta il proprio peso, si verifica un micro spostamento del baricentro prima che l'arto si muova. Nel video analizzato, l'accelerazione dell'entità è istantanea, priva della resistenza inerziale tipica di un corpo dotato di massa. La velocità V dei suoi arti segue una funzione lineare, mentre in natura dovrebbe seguire una curva sigmoidale legata all'attivazione delle unità motorie. FMA attrito. Nel modello mostrato, la forza F sembra derivare da un algoritmo di interpolazione dei fotogrammi chiave, keyframe interpolation, piuttosto che da una contrazione muscolare reale. Questa leggerezza è un segno distintivo dell'animazione CG che non integra correttamente i motori fisici di simulazione dei tessuti molli. Analisi fotometrica dei riflessi oculari e della pelle. La superficie dell'entità viene presentata come viscida o traslucida, un troppo comune nel cinema fantascientifico per evocare repulsione. Tuttavia, la riflessione della luce su tale superficie viola le equazioni di Fresnel. In un ambiente reale, il riflesso su una superficie umida varia in base all'angolo di incidenza, R, θ, R0, 1R0, 1 cos, 5. Nel reperto alenofico, la brillantezza dei riflessi sulla pelle aliena rimane costante nonostante il movimento della camera, indicando l'uso di una mappa di riflessione statica invece di un calcolo di ray tracing in tempo reale. Gli occhi, inoltre, non mostrano la rifrazione corretta della luce ambientale, un dettaglio che le menti superficiali trascurano ma che per l'occhio forense rappresenta la prova definitiva di un modello poligonale non integrato fotometricamente. Il contesto del miraggio, marketing virale e archivi perduti. L'esame non può prescindere dal contesto mediatico in cui il video è emerso. Esiste una fitta rete di produzioni amatoriali e fan film che utilizzano tecnologie di livello professionale, spesso indistinguibili da leak governativi per un pubblico non esperto. Il reperto alenofico mostra somiglianze tecniche con progetti come Alien, Lost Transmission, una produzione fan-made ambientata nell'universo Weyland-Yutani. Questi film, pur essendo opere d'amore per il franchise, vengono frequentemente isolati dal loro contesto originale e ridistribuiti come prove di incontri reali. Una tattica ricorrente nella diffusione di falsi alieni è quella di presentare il video come un lost media degli anni 2007-2009, periodo in cui la risoluzione delle camere digitali era sufficientemente bassa da mascherare gli errori della CG, ma la tecnologia era già abbastanza avanzata da creare modelli convincenti. Il richiamo a un passato non verificabile funge da scudo contro l'analisi forense immediata. Tuttavia, la presenza di artefatti tipici degli encoder moderni, come il supporto per i messaggi 6 del formato H.264-H.265, smentisce categoricamente l'antichità del file, rivelando una creazione recente che simula un'estetica obsoleta. Studio sulla forgeria dell'invecchiamento e la patina del falso. L'invecchiamento artificiale delle immagini è un processo che richiede una meticolosa applicazione di difetti analogici a un segnale digitale. In alenofico, l'uso di graffi verticali e polvere bianca è eccessivo e non segue la logica del trascinamento meccanico della pellicola. In una vera proiezione cinematografica, un graffio è causato da un detrito fisico nel canale di scorrimento. Esso tende a vibrare e a cambiare spessore in base alla velocità di rotazione del rullo. Nel video in esame, i graffi sono statici rispetto alla griglia dei pixel, il che significa che sono stati applicati come uno strato software immobile sopra l'immagine in movimento. Il flicker o sfarfallio è un'altra tecnica utilizzata per simulare la vecchiaia. Esso deriva dalle variazioni di esposizione tra un fotogramma e l'altro nelle vecchie cineprese a molla. Nel video analizzato, lo sfarfallio segue una funzione sinusoidale perfetta, segno di un plugin di post-produzione, mentre lo sfarfallio reale e stocastico è influenzato da variabili chimiche imprevedibili durante lo sviluppo della pellicola. L'identificazione di questa regolarità matematica è la pistola fumante che conferma l'origine sintetica del degrado visivo. L'occhio dell'osservatore esperto riconosce che il tempo non ha agito su questo video, è stata un'intelligenza umana a mimare l'azione del tempo. Approfondimento astrobiologico, il paradosso della somiglianza. Se esaminiamo l'entità extraterrestre dal punto di vista dell'esobiologia, ci scontriamo con il paradosso della convergenza evolutiva estrema. L'alieno di Alenofico è un umanoide, due occhi, due braccia, due gambe. Sebbene la vita sulla Terra abbia favorito questa simmetria, le probabilità che una vita evolutasi in un ecosistema alieno, con gravità, atmosfera e biochimica radicalmente diverse, produca una forma così simile alla nostra sono statisticamente trascurabili. La scienza moderna, attraverso progetti come il SETI e lo studio degli esopianeti, ci dice che la vita aliena sarà probabilmente vita come non la conosciamo. L'insistenza dei video virali nel mostrare esseri antropomorfi è un riflesso dei nostri archetipi culturali, non della realtà biologica. Come evidenziato da astrobiologi di rilievo, Per trovare i veri alieni dovremmo uscire dal nostro cervello e smettere di cercare specchi di noi stessi nel cosmo. Il video Alienofico non fa che nutrire questi archetipi, utilizzando design che ricordano le creature di H.R. Giger o le leggende metropolitane sugli uomini in grigio, confermando la sua natura di prodotto culturale e non di scoperta scientifica. Alieni tra i pixel, la scienza svela il caso Alienofico. Siamo soli nell'universo? È la domanda che ci poniamo ogni volta che alziamo lo sguardo verso il cielo stellato. Ma oggi, la risposta sembra arrivare non dai telescopi della NASA, ma da un video sgranato che circola ossessivamente sui social network, il caso Alienofico. Un'entità pallida, movimenti a scatti, un'atmosfera da brivido. È finalmente la prova del primo contatto o l'ennesimo capolavoro dell'inganno digitale? Abbiamo chiesto agli esperti di analisi forense e astrobiologia di aiutarci a separare i fatti dalla finzione. La prima cosa che colpisce del video Alienofico è la sua pessima qualità. Graffi, polvere, una grana grossolana che sembra gridare autenticità. Ma attenzione, nella moderna era del digitale, la bassa qualità è spesso la migliore amica del falsario. Coprire un modello 3D con uno strato di rumore e difetti è il modo più semplice per nascondere i bordi netti della computer grafica, spiegano i tecnici di immagine. Attraverso un'analisi spettrale, i ricercatori hanno scoperto che questi graffi non sono reali danni fisici su una pellicola, ma pattern digitali che si ripetono identici ogni pochi secondi. È come se il video indossasse una maschera di vecchiaia, ma sotto la pelle i pixel sono freschi di software. Biologia o animazione CG? Osservando l'alieno nel video, il nostro cervello reagisce con un senso di inquietudine. Ma se analizziamo i suoi movimenti con le leggi della fisica, qualcosa non torna. Ogni animale sulla Terra, per muoversi, deve lottare contro la gravità. C'è un momento di preparazione, un gioco di pesi e contrappesi. L'entità di Alienofico, invece, si muove con una fluidità innaturale, quasi come se non avesse peso. È quello che gli animatori chiamano errore d'inerzia. Inoltre, la sua pelle riflette la luce in modo statico, i riflessi non cambiano quando l'alieno si sposta rispetto alla telecamera. In natura, questo è impossibile, nel mondo dei modelli 3D a basso costo, è la norma. Perché ci vogliamo credere? Se la scienza dice che è un falso, perché milioni di persone continuano a condividerlo come se fosse vero? La risposta è nella nostra psicologia. Siamo programmati per cercare segni di vita e di intelligenza. È la pareidolia, lo stesso fenomeno che ci fa vedere volti nelle nuvole o sulla superficie di Marte. Inoltre, viviamo in un'epoca di sfiducia verso le istituzioni. L'idea che esista un video segreto che i governi ci tengono nascosto è incredibilmente seducente. Ma la vera ricerca della vita extraterrestre è molto più complessa, è affascinante, di un video su TikTok. Gli scienziati del SETI setacciano lo spazio alla ricerca di segnali radio o di tracce chimiche nelle atmosfere di pianeti lontani migliaia di anni luce. Il video Alienofico è un eccellente pezzo di intrattenimento, forse creato da un talentuoso studente di effetti speciali o come parte di una campagna di marketing virale per un nuovo film di fantascienza. Tuttavia, come prova scientifica, non supera l'esame. Le discrepanze fisiche, gli errori nei metadati e la natura artificiale della sua degradazione lo classificano definitivamente nella categoria delle forgerie digitali. La ricerca degli alieni continua, ma la prossima volta che vedrete un omino grigio nel vostro feed, ricordate, la verità è là fuori, ma raramente è così sgranata. Analisi del rischio e fattori nascosti. L'analisi forense deve concludersi con l'identificazione dei rischi strutturali che questo tipo di media comporta per la società dell'informazione. Oltre al semplice inganno, esiste un pericolo latente nella normalizzazione della forgeria. Il rischio più grave che la maggioranza delle persone trascura è la discarica della verità. Quando i falsi diventano così sofisticati da richiedere settimane di analisi per essere smentiti, la reazione del pubblico è quella di smettere di credere a qualsiasi cosa, inclusi i documenti autentici di importanza vitale. Questa erosione del concetto di prova visiva è un fattore nascosto che minaccia non solo l'ufologia, ma il giornalismo e il sistema giudiziario. I nuovi software di generazione video stanno iniziando a simulare segni fisici involontari, come il battito cardiaco o il microtremore delle pupille, per rendere i video più convincenti. In Alienofico, osserviamo un tentativo primordiale di simulare la respirazione attraverso la deformazione della mesh toracica. Anche se in questo caso l'esecuzione è imperfetta, la traiettoria tecnologica punta verso una simulazione totale della vita che renderà l'osservazione superficiale del tutto inutile. Crepe logiche latenti, il paradosso dell'attrezzatura. Un'ultima riflessione deve essere dedicata all'incoerenza tecnologica del testimone. Nel video, all'Enofico, l'operatore sembra utilizzare una telecamera di bassa qualità, ma la composizione dell'inquadratura e il mantenimento del fuoco sull'entità suggeriscono l'uso di un gimbal o di un sistema di stabilizzazione professionale. Perché un testimone oculare, in preda al terrore, dovrebbe possedere e utilizzare attrezzatura cinematografica di fascia alta per riprendere un incontro casuale in un bosco? Questa è la crepa logica più profonda. La discrepanza tra la narrazione del testimone spaventato e la realtà di una produzione pianificata. In conclusione, l'esame forense del reperto all'Enofico non lascia spazio a dubbi. Siamo di fronte a un artefatto digitale meticolosamente costruito, che sfrutta le vulnerabilità cognitive umane e le limitazioni dei supporti di registrazione obsoleti per creare un'illusione di realtà. Il gufo ha osservato, sezionato e compreso. Ciò che brilla nell'oscurità di questo video non è la luce di un'altra civiltà, ma il riflesso di un monitor di un abile modellatore 3D. La scienza richiede prove, e le prove richiedono l'assenza di forgeria. Qui, la forgeria è l'unica realtà presente. La tecnologia è un ponte verso l'infinito. Attraversiamolo insieme verso il prossimo tema su microsmeta.com.
Dietetica, gerarchia e scienza medica nei banchetti medievali. L'indagine sull'alimentazione nelle corti del Medioevo sfata il mito illuminista di un'epoca rozza e priva di raffinatezza culinaria. Al contrario, le mense nobiliari operavano come complessi teatri sociologici dove il cibo non era un mero strumento di sostentamento, ma un veicolo primario per l'espressione del potere, dello status e dell'applicazione rigorosa di dottrine pseudoscientifiche. Il contesto è l'evoluzione. La base teorica che governava ogni preparazione culinaria di alto livello era la teoria degli umori. Un impianto medico derivato dagli studi dell'antichità classica di Ippocrate di Coo è perfezionato da Galeno. Questa dottrina postulava che la salute umana dipendesse dal perfetto equilibrio di quattro fluidi o umori base all'interno del corpo, ciascuno legato a un elemento naturale e a specifiche proprietà termodinamiche. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. I cuochi di corte erano considerati chimici prescrittivi che dovevano bilanciare queste forze. Ogni ingrediente possedeva una propria natura umorale intrinseca. Il latte e il tuorlo d'uovo erano classificati come caldi e umidi, l'albume come freddo e umido, e il vino bianco era ritenuto fisiologicamente più freddo del vino rosso, distinzione applicata anche alle diverse tipologie di aceto. Se un piatto principale risultava troppo freddo, la medicina imponeva al cuoco di bilanciarlo aggiungendo spezie calde per prevenire l'alterazione umorale del nobile commensale. Questa necessità clinica generò una haute cuisine europea caratterizzata da sapori complessi, spesso orientati verso l'agrodolce, ottenuti mediante l'uso di agresto, aceto, miele, zucchero e un uso massiccio di mandorle, spesso sotto forma di latte di mandorla usato come addensante per stufati e salse. I banchetti includevano anche presentazioni spettacolari, entremets in francese, sebbene le cucine ignorassero ingredienti fondamentali delle epoche successive, come pomodori, patate, fagioli, mais e cacao, sconosciuti in Europa prima della scoperta delle Americhe nel tardo XV secolo. Per le fonti proteiche, i pesci di acqua dolce pescati in fiumi e laghi privati erano considerati molto più nobili e salutari rispetto al pesce di mare, distaccandosi dall'uso del condimento romano garum. Implicazioni pratiche e tecnologiche. La gerarchia sociale si rifletteva non solo negli ingredienti, ma nell'ergonomia del pasto. I banchetti si svolgevano in orari che oggi considereremmo insoliti, con il pasto principale tra le 11 e mezzogiorno e una cena leggera nel tardo pomeriggio. L'uso delle mani per mangiare era la prassi aristocratica. Il coltello era percepito come un'arma da caccia o da combattimento da maneggiare con parsimonia, mentre il cucchiaio era considerato la posata dei poveri, relegata alle classi umili costrette a nutrirsi esclusivamente di zuppe. L'introduzione della forchetta incontrò una fenomenale resistenza teologica e culturale. Quando la principessa bizantina e moglie del doge di Venezia, Domenico Selvo, iniziò a pretendere che il proprio cibo fosse pretagliato dai suoi eunuchi e utilizzò una raffinata forchetta d'oro a due rebbi per portare i bocconi alla bocca, i veneziani rimasero sbigottiti. San Pier Damiani, vescovo di Ostia, condannò la forchetta come uno strumento di monnezza e simbolo del demonio, interpretando questa raffinatezza esotica come pura superbia. Quando la dogaressa morì per una grave malattia degenerativa, la sua fine fu pubblicamente interpretata come una punizione divina per l'eccesso di vanità e per essersi rifiutata di toccare con le mani il cibo donato da Dio. Questa dinamica storica dimostra come l'adozione di innovazioni tecnologiche, anche le più elementari, debba spesso superare il formidabile attrito del dogma morale prima di divenire norma civile.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. La bellezza mortale, cosmesi tossica e igiene alla corte di Versailles. Se il banchetto medievale costituiva un teatro nutrizionale, la corte di Versailles sotto la dinastia borbonica rappresentò l'apice della performance estetica. Tuttavia, la ricerca ossessiva della perfezione visiva, dettata da spietati standard sociali, nascondeva un substrato letale caratterizzato da tossicologia chimica applicata e da un profondo degrado igienico. Il contesto è l'evoluzione. L'ideale estetico dell'epoca imponeva alle dame di corte di sfoggiare un incarnato diafano e pallidissimo. Questo pallore estremo serviva da marcatore di classe, distinguendo inequivocabilmente la nobiltà dalla plebe contadina, la cui pelle era inevitabilmente scurita dal sole e dal lavoro manuale nei campi. Per ottenere questo effetto, le donne facevano un uso massiccio e prolungato di cosmetici e belletti altamente tossici, i cui ingredienti principali erano il mercurio e, soprattutto, la cerussa, carbonato basico di piombo. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. L'applicazione quotidiana di questi strati di pigmento al piombo innescava un tragico circolo vizioso clinico. Il metallo pesante, assorbito attraverso il derma, causava danni cutanei devastanti, secchezza estrema, cicatrici, eruzioni pustolose e macchie scure. Per nascondere questi difetti indotti dallo stesso trucco, le dame erano costrette ad applicare dosi ancora più massicce di cerussa, accelerando l'avvelenamento sistemico. Le conseguenze mediche dell'esposizione cronica al piombo saturnismo andavano ben oltre i danni estetici, includevano l'indebolimento irreversibile del sistema nervoso centrale, necrosi dentale, paralisi, ed encefalopatia da piombo, caratterizzata da edema e grave aumento della pressione intracranica, condizioni che potevano condurre alla morte. Inoltre, la tossicità induceva una severa alopecia, costringendo la nobiltà all'uso di parrucche sempre più imponenti, a loro volta pesantemente incipriate per nascondere la caduta dei capelli. È interessante notare come l'aneddoto storico riguardante Maria Antonietta, i cui capelli sarebbero diventati completamente bianchi in una sola notte prima dell'esecuzione, sia una leggenda priva di fondamento fisiologico. La spiegazione clinica più probabile è che, confinata nella prigione della conciergeria senza accesso alle parrucche o ai coloranti, i suoi capelli naturali, già bianchi o ingrigiti a causa dello stress e dell'età, fossero semplicemente tornati visibili senza l'ausilio della polvere cosmetica. Implicazioni pratiche e tecnologiche. Il quadro epidemiologico della corte era ulteriormente aggravato dall'assenza quasi totale di igiene personale. Le dottrine mediche dominanti suggerivano che i bagni caldi fossero pericolosi, poiché dilatando i pori avrebbero permesso ai miasmi e alle malattie di penetrare nel corpo. Di conseguenza, la cura della salute era subordinata al mantenimento delle apparenze. Al posto dell'acqua, ci si affidava a rimedi casalinghi e superstizioni. I forti odori corporei venivano mascherati utilizzando quantità esorbitanti di profumi intensi, prevalentemente di origine animale, come il muschio e l'ambra. Il paradigma igienico iniziò a mutare lentamente solo nella seconda metà del XVIII secolo. Quando Maria Antonietta e Luigi XVI ascesero al trono, tentarono di introdurre riforme significative. Il re promosse il miglioramento del sistema fognario parigino e della reggia. La regina, pur avvertita che il bidet era considerato uno strumento sconveniente destinato alle prostitute e capace di rovinarle la reputazione, ne ordinò l'installazione e l'uso nei suoi appartamenti. Questo atto di ribellione domestica inaugurò una nuova era in cui l'aristocrazia iniziò a rifiutare i profumi opprimenti, le quantità esorbitanti di cipria e i cosmetici pesanti, riscoprendo i benefici fisiologici dell'acqua e l'eleganza delle fragranze leggere e floreali, gettando le basi per i concetti moderni di igiene personale. Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
Etica dell'intelligenza artificiale e sindacalismo digitale. Il caso Google DeepMind. Mentre i limiti fisiologici del corpo umano vengono ridefiniti dalla farmacologia di precisione, i confini morali dell'innovazione algoritmica stanno affrontando una crisi sistemica. Lo sviluppo vertiginoso dei grandi modelli linguistici, LLM e dei sistemi di intelligenza artificiale ha generato un'imprevista e turbolenta collisione tra l'etica dei ricercatori scientifici e le aggressive strategie di monetizzazione militare delle corporation big tech. L'epicentro di questo scontro geopolitico si trova a Londra, presso la sede di Google DeepMind, uno dei laboratori di ricerca a frontiera ai più avanzati al mondo. Il contesto è l'evoluzione. Nel maggio 2026, una parte significativa del personale londinese di DeepMind ha intrapreso un'azione senza precedenti nel panorama tech. La richiesta formale di riconoscimento sindacale congiunto tramite la Communication Workers Union, CW e United Union, sostenuta da un plebiscito del 98% tra gli iscritti. L'avvertenza non si concentra sulle tradizionali rivendicazioni salariali o sugli orari di lavoro, ma rivendica il diritto di controllo etico sulla destinazione finale delle tecnologie sviluppate. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. L'innesco di questa mobilitazione è radicato nella decisione di Google di revocare tacitamente l'impegno, preso nel 2018 in seguito alle proteste interne per il Project Maven, di non sviluppare intelligenza artificiale per scopi bellici o armamenti offensivi. La frattura interna si è aggravata drasticamente con la recente firma di accordi classificati con il Pentagono statunitense, per integrare l'AI nelle reti militari e ottenere la decision superiority bellica, e, in particolare, con il coinvolgimento diretto nel Project Nimbus. Quest'ultimo è un controverso contratto da 1,2 miliardi di dollari, siglato insieme ad Amazon, per fornire architetture cloud avanzate e strumenti di calcolo IA al governo e al Ministero della Difesa israeliano. Numerosi ricercatori di DeepMind, testimoniando un profondo disagio psicologico e morale, hanno dichiarato di temere che i sistemi su cui lavorano quotidianamente vengano utilizzati per potenziare apparati di sorveglianza di massa e per automatizzare target militari nel conflitto a Gaza, contravvenendo palesemente alla missione dichiarata del laboratorio di utilizzare l'AI a beneficio dell'intera umanità. Implicazioni pratiche e tecnologiche. I dipendenti, che in caso di riconoscimento ufficiale formerebbero un blocco di rappresentanza di almeno 1000 lavoratori, hanno presentato richieste inequivocabili al management di Google. Ripristino formale e vincolante dell'impegno a non produrre armi guidate dall'AI o infrastrutture di sorveglianza autoritaria. La creazione di un comitato di supervisione etica completamente indipendente dalle dinamiche di profitto aziendale. Il diritto contrattuale del singolo ingegnere o ricercatore di rifiutarsi di collaborare a progetti che violino i propri standard morali, senza incorrere in ritorsioni o licenziamenti. Di fronte a una potenziale resistenza della dirigenza, i sindacati hanno delineato una tattica asimmetrica, i research strikes, scioperi della ricerca. Invece di incrociare le braccia tradizionalmente, gli sviluppatori minacciano di astenersi dal lavoro concettuale ad alto livello, essenziale per far progredire le capacità di ragionamento di modelli come Gemini, limitandosi esclusivamente alla manutenzione ordinaria. Questa situazione rappresenta un'incrinatura fondamentale nella sociologia del lavoro intellettuale del XXI secolo. Fino ad ora, le decisioni sull'impiego civile o militare dell'AI, dual use, erano relegate ai vertici esecutivi e a tardive regolamentazioni governative. Ora, l'elite cognitiva del pianeta, data scientist, ingegneri del machine learning e ricercatori matematici, sta adottando gli strumenti di contrattazione collettiva del sindacalismo industriale del Novecento per forzare la mano sul capitale. La vicenda di DeepMind dimostra che l'etica dell'intelligenza artificiale non può più essere confinata in documenti di principio non vincolanti a scopo di pubbliche relazioni. Sta inevitabilmente diventando materia di aspro conflitto industriale e vincolo contrattuale, suggerendo che il futuro del controllo algoritmico potrebbe non dipendere dalle leggi dei parlamenti, ma dalla resistenza organizzata dei programmatori che quegli stessi algoritmi li scrivono.
Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
Il Museo della Scienza di Hong Kong, l'interattività come epistemologia. Mentre l'architettura sacra antica cristallizzava la conoscenza nella pietra, la trasmissione del sapere scientifico contemporaneo richiede infrastrutture dinamiche capaci di simulare la rapidità dell'evoluzione tecnologica. L'Hong Kong Science Museum esemplifica questa transizione pedagogica globale. Il superamento del museo archivistico tradizionale, in cui gli artefatti sono inaccessibili dietro vetrine blindate, in favore di un modello puramente empirico ed esperienziale, volto a democratizzare la complessità scientifica. Il contesto è l'evoluzione. Situato nella penisola di Kowloon, il museo dispone di una superficie espositiva permanente di 6.500 metri quadrati, progettata per ospitare oltre 500 exhibit scientifici. La filosofia direttiva della struttura si basa sulla partecipazione attiva. Circa l'80% delle installazioni richiede il coinvolgimento fisico diretto del visitatore, hands-on, trasformando l'apprendimento da un processo di assorbimento passivo a un'indagine tattile e causale. Il cuore pulsante è l'emblema architettonico del museo e la Energy Machine, macchina dell'energia. Questa gigantesca installazione cinetica, composta da torri gemelle che si innalzano per 22 metri, attraversa fisicamente tutti i piani dell'edificio. Quando attivata, quotidianamente alle 11, 14 e 17, una serie ininterrotta di sfere d'acciaio percorre un intricato sistema di binari, montagne rosse e dispositivi di sollevamento, generando effetti sonori e visivi drammatici. Questo percorso continuo dimostra in modo tangibile e inequivocabile i processi di conversione dell'energia potenziale in energia cinetica, offrendo una lezione di termodinamica su scala monumentale. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. Il museo si articola in 18 gallerie specializzate che coprono lo spettro completo delle discipline scientifiche, dalla matematica alla scienza dell'alimentazione, dalla meteorologia al suono e alla luce. Implicazioni pratiche e tecnologiche. L'istituzione di gallerie come la Innotech e la AI Gallery evidenzia un profondo salto qualitativo nella missione del museo, Non si tratta più solo di spiegare i fenomeni naturali del passato, ma di fornire ai cittadini gli strumenti cognitivi per decodificare il futuro imminente. Esponendo il grande pubblico ai concetti della meccanica quantistica e del machine learning, il museo agisce come un simulatore civico, riducendo la tecnofobia sociale e preparando la nuova generazione ad affrontare una società guidata dagli algoritmi.
Sei pronto a scoprire un altro segreto del mondo digitale? Avanti tutta su microsmeta.com. L'architettura come percezione. A Kragas è la valle dei templi. L'analisi dell'espansione ellenica nel Mediterraneo rivela che la Magna Grecia non ha operato come una semplice propaggine coloniale e geografica della madrepatria, ma come un epicentro di elaborazione culturale autonoma in cui l'urbanistica, l'arte e l'architettura hanno spesso superato per magnitudo i modelli originali. La città di Akragas, l'odierna Agrigento, fondata nel 580 a.C. dai condottieri e coloni Aristonu, di Rodi, e Pistilo, di Creta, emerse rapidamente come una metropoli fiorente, tanto che il poeta greco Pindaro, che vi soggiornò, la definì la più bella città abitata dai mortali. Il contesto è l'evoluzione. In meno di due secoli dalla sua fondazione, Akragas divenne uno dei centri propulsori della cultura ellenica, elaborando velocemente modelli statali e sociali che altrove richiesero generazioni. Il fulcro sacro di questo potere era la Collina dei Templi, un'area monumentale che dominava il paesaggio. Tra le strutture spicca il Tempio della Concordia, costruito intorno al 430 a.C., universalmente riconosciuto come uno degli edifici dorici più perfetti e intatti della storia antica. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. La sopravvivenza millenaria di questo capolavoro si deve a uno straordinario evento di sincretismo religioso. Nel 597 d.C., il vescovo Gregorio trasformò il tempio pagano in una basilica cristiana, consacrandola a San Gregorio delle Rape, dopo aver abbattuto due idoli pagani, uno dei quali chiamato Raps. Questa conversione funzionale salvò l'edificio dallo smantellamento metodico che colpì altre strutture classiche. Implicazioni pratiche e tecnologiche. L'analisi strutturale dei templi greci, e in particolare del Tempio della Concordia, così come del Partenone, rivela l'impiego sistematico di sofisticate correzioni ottiche, tra cui spicca l'entasi. Contrariamente a quanto l'osservazione superficiale potrebbe suggerire, le colonne doriche non sono perfettamente cilindriche né dritte. Esse presentano un lieve e calcolato rigonfiamento a circa un terzo della loro altezza e un'impercettibile inclinazione verso l'interno dell'edificio. Questa asimmetria ingegnerizzata non è il risultato di un errore di calcolo né un mero vezzo estetico, ma la testimonianza di una profonda intelligenza costruttiva. Gli architetti dell'epoca avevano compreso empiricamente un principio fondamentale della percezione visiva umana, osservando un alto colonnato perfettamente dritto e parallelo contro la luce abbagliante del cielo. L'occhio umano subisce un'illusione ottica che fa apparire le colonne assottigliate al centro e inclinate verso l'esterno, trasmettendo un ansiogeno senso di debolezza strutturale e collasso imminente. Attraverso l'entasi, la pietra veniva preventivamente deformata per annullare la distorsione del cristallino umano. Oggi la scienza conferma ciò che i greci avevano intuito. L'architettura monumentale non doveva rispondere solo alle equazioni statiche del carico fisico, ma doveva ingannare deliberatamente le leggi della neuroscienza visiva per apparire perfetta ed eterna alla mente di chi la contemplava. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
L'era post-PID, l'inibizione periferica dei canali del sodio. Nel campo della neurofarmacologia, la ricerca sul trattamento del dolore rappresenta una delle sfide cliniche più complesse del nostro tempo. Per generazioni, la gestione del dolore acuto e cronico si è polarizzata su due opzioni imperfette. Gli antinfiammatori non steroidei, FANS, spesso insufficienti per neuropatie severe o dolori postoperatori, e gli analgesici oppioidi. Tuttavia, la massiccia sovraprescrizione di oppioidi ha innescato una crisi globale delle dipendenze, spingendo la comunità medica internazionale a cercare disperatamente alternative terapeutiche che disaccoppiassero il sollievo dal dolore dal meccanismo di ricompensa cerebrale. Il contesto è l'evoluzione. Il cambio di paradigma è avvenuto spostando il target farmacologico dal sistema nervoso centrale, cervello e midollo spinale, al sistema nervoso periferico. I neuroni periferici comunicano attraverso la generazione di potenziali d'azione, regolati da specifici canali ionici che fungono da batterie molecolari. La ricerca si è concentrata su una famiglia di canali del sodio voltaggio dipendenti, in particolare i sottotipi NaV1.7, NaV1.8 e NaV1.9, localizzati esclusivamente nelle terminazioni nervose periferiche nocicettive. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. Gli inibitori tradizionali dei canali del sodio, come gli anestetici locali tipo la novocaina, mancano di selettività, bloccando indistintamente tutti i segnali e causando intorpidimento generale. La vera sfida chimica, dove farmaci precedenti come il rofecoxib, un inibitore COX-2, avevano in parte fallito in termini di sicurezza cardiovascolare, era inibire esclusivamente i canali NAV del dolore senza alterare le funzioni cardiache o cerebrali. Implicazioni pratiche e tecnologiche. All'inizio del 2025, la Food and Drug Administration, FDA statunitense, ha approvato il suzetrigine, noto commercialmente come Jornax, un farmaco sviluppato da Vertex Pharmaceuticals che agisce come inibitore altamente selettivo del canale NAV1.8. I trial clinici hanno dimostrato un'efficacia modesta ma statisticamente molto significativa nella riduzione del dolore in interventi chirurgici acuti, quali l'addominoplastica e la bunionectomia. L'implicazione sistemica di questa scoperta è monumentale. Poiché il canale NAV1.8 non è presente nel cervello, il suzetrigine interrompe la trasmissione del segnale del dolore lungo il nervo periferico prima che raggiunga il sistema nervoso centrale. Di conseguenza, il farmaco non produce gli effetti collaterali tipici degli oppioidi. Euforia, sedazione profonda, letargia cognitiva, depressione respiratoria e, soprattutto, potenziale di dipendenza o assuefazione. Questo successo stabilisce il fondamentale proof of concept chimico che cambierà per sempre l'algoritmo di gestione del dolore postoperatorio e cronico, relegando gli oppioidi a ultima risorsa clinica e aprendo la strada a molecole non narcotiche capaci di garantire analgesia pura senza compromettere la lucidità e la libertà neurologica del paziente.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. La psicologia del potere in Giulio Cesare, dalla prigionia in Cilicia alla macchina militare romana. La biografia di Gaio Giulio Cesare offre uno spaccato impareggiabile sulla trasformazione di un patrizio romano in un dittatore capace di alterare irreversibilmente l'architettura geopolitica dell'antichità. La sua figura di genio politico, grande generale e fine letterato è analizzabile non solo attraverso le sue riforme istituzionali, ma soprattutto attraverso le sue interazioni con i nemici e la gestione del proprio apparato militare. Il contesto è l'evoluzione. Un episodio fondamentale per comprendere la complessa neuropsicologia di Cesare, spesso derubricato a mero aneddoto avventuroso, è il suo rapimento da parte dei pirati cilici, raccontato originariamente nelle vite parallele di Plutarco. Durante la prigionia, Cesare si rifiutò categoricamente di assumere la postura psicologica della vittima subordinata. Al contrario, capovolse le dinamiche di potere trattando i suoi rapitori con un misto di arroganza aristocratica e minaccia esplicita. Esigeva il silenzio assoluto quando desiderava dormire, partecipava ai loro giochi comportandosi da comandante e prometteva costantemente che, una volta liberato, li avrebbe crocifissi tutti. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. Quando i pirati stabilirono un riscatto, Cesare si sentì profondamente offeso per l'esiguità della somma richiesta, ritenendola inadeguata al suo status, e insistette affinché la cifra fosse più che raddoppiata. Questa dinamica rivela una strategia di branding politico ante litteram. Per Cesare, il riscatto era una valutazione pubblica del proprio peso sul mercato geopolitico romano. Una volta pagata la somma e ottenuta la libertà, organizzò a proprie spese una flotta, inseguì i pirati, recuperò il denaro e mantenne la promessa infliggendo loro la crocifissione. L'atto non fu dettato da cieca brutalità, ma da un calcolo comunicativo, dimostrare l'inevitabilità della sua volontà. Parallelamente, l'approccio di Roma alla pirateria sapeva essere anche sociologico. Pompeo, comprendendo che la ferocia è spesso il sottoprodotto della marginalizzazione, decise in seguito di trasferire e stanziare numerosi pirati arresisi nell'entroterra della Grecia e della Turchia, fornendo loro terre coltivabili e reintegrandoli nel tessuto imperiale come risorse stabili anziché nemici da sterminare. Implicazioni pratiche e tecnologiche. Il potere di Cesare e di Roma si fondava materialmente sulla legione, una macchina da guerra il cui successo derivava da un addestramento brutale e da un condizionamento fisico estremo. La dieta quotidiana del legionario durante le campagne, come quelle galliche magistralmente narrate nei commentarii de Bello Gallico in una prosa latina lineare, elegante e impeccabile, come evidenziato dal filologo Luciano Canfora, era concepita per temprare lo spirito attraverso la privazione. I soldati si nutrivano di pane duro come la pietra, di una pappa in sapore che ostruiva la gola, e bevevano un aceto acido, la posca, che bruciava lo stomaco, accompagnati occasionalmente da piccoli frammenti di pancetta rancida. Questa brutale routine alimentare non era solo un vincolo logistico, ma un meccanismo di indottrinamento. Insegnava che la sopravvivenza dipendeva dall'adattamento costante e che la vittoria richiedeva sacrifici quotidiani. I guerrieri, temprati da pasti consumati in tende gelide o in trincee torride, consideravano la resa un'opzione inaccettabile, poiché qualsiasi nemico appariva meno temibile delle avversità e della fame che avevano già imparato a sopportare. Da uomini comuni, attraverso questa fornace nutrizionale e addestrativa, venivano forgiati i soldati che estesero i confini del mondo conosciuto. Speriamo che il nostro Daily Digest sia il tuo momento preferito della giornata. Prossimo tema su microsmeta.com.
L'età d'oro della pirateria, democrazia, economia e decostruzione del mito. L'immaginario collettivo globale ha progressivamente cristallizzato la figura del pirata attraverso lenti profondamente distorte dalla letteratura romantica e dall'industria cinematografica. La narrazione popolare ha relegato questi attori storici a una serie di stereotipi visivi e comportamentali inesatti, caratterizzati da gambe di legno, uncini, pappagalli sulla spalla, spietate passerelle della morte e una crudele assenza di regole. Tuttavia, un'indagine storiografica rigorosa e un'analisi socio-economica delle società pirata operanti tra il 600 e il 700 rivelano una realtà fattuale radicalmente diversa. I vascelli pirata rappresentavano complessi laboratori di organizzazione sociale, caratterizzati da dinamiche di governance sorprendentemente egualitarie e progressiste. Il contesto è l'evoluzione. La celebre benda sull'occhio, considerata il tratto distintivo per eccellenza del corsaro, costituisce in realtà un costrutto moderno derivato da casi storici isolati, il cui peso specifico è stato ingigantito dalla finzione. La sua ubiquità è paragonabile all'assunto che tutti i pittori post-impressionisti dovessero avere l'orecchio mutilato a causa dell'episodio biografico di Vincent van Gogh. A dimostrazione di quanto questo mito sia radicato e al contempo fittizio, è emblematico notare come la cultura pop contemporanea, quando si approccia al genere con intenti decostruttivi, lo rigetti. Nella celebre e longeva serie manga One Piece, che esplora l'epopea pirata da oltre 25 anni, nessun personaggio principale indossa una benda sull'occhio. Il creatore dell'opera aveva persino dichiarato nel 2007 che l'apparizione di un pirata bendato avrebbe segnato l'inizio del climax finale dell'opera, un evento atteso invano per decenni. Parallelamente, le indagini di Focus Storia confermano che anche l'iconica passerella, il costringere i prigionieri a camminare su un asse sospeso sul mare, è un'invenzione letteraria, oscurando le vere, è ben più complesse, imprese di celebri bucanieri come Olivier Levasseur. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. L'intuizione storiografica più rilevante in questo ambito riguarda la struttura amministrativa e politica delle ciurme. Secondo lo studio condotto dal professor Peter Leeson della George Mason University in Virginia, i gruppi di predoni marittimi operavano secondo principi intrinsecamente democratici. In un'epoca in cui le marine mercantili e militari degli imperi europei erano dominate da gerarchie tiranniche, brutali e basate sul diritto di nascita o sul censo, i pirati eleggevano democraticamente i propri capitani tramite suffragio. Implicazioni pratiche e tecnologiche. Questa scelta organizzativa non derivava da un prematuro idealismo illuminista, ma da una pura e stringente razionalità economica. L'accumulo, la gestione e la successiva spartizione di ingenti bottini richiedevano un'applicazione rigorosa di regole condivise per evitare ammutinamenti, faide interne e la conseguente distruzione dell'impresa criminale. Per prevenire la tirannia, la separazione dei poteri era applicata con estremo pragmatismo. Il potere assoluto del capitano era limitato esclusivamente alle fasi di combattimento, mentre la gestione quotidiana della nave, la logistica e la giustizia interna erano affidate a un quartiermastro, anch'esso eletto. Nessuna autorità poteva detenere più di una carica contemporaneamente. Questa sofisticata giustizia fai da te risolveva il conflitto di interessi alla radice, dimostrando che le organizzazioni transnazionali illegali necessitavano di equità e costituzionalismo interno per garantire la propria stabilità e massimizzare i profitti economici.
Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
L'aviazione leggera è l'evoluzione dell'automotive, il caso Xpeng Aero HT. L'industria automobilistica globale sta attraversando un cambio di paradigma che trascende la semplice transizione dai motori a combustione interna verso l'elettrificazione. La convergenza tecnologica tra droni, veicoli terrestri e aviazione leggera sta materializzando il concetto di Urban Air Mobility, UAM. Con l'obiettivo di decongestionare le infrastrutture stradali saturando lo spazio aereo a bassa quota. L'innovazione più dirompente è vicina alla produzione di massa in questo settore è rappresentata dal modulo Land Aircraft Carrier sviluppato dall'azienda asiatica Arige, precedentemente nota come Xpeng Aerot, affiliata di Xpeng. Il contesto è l'evoluzione. A differenza dei prototipi precedenti come l'Xpeng X2, il Land Aircraft Carrier abbandona il concetto di un'unica auto volante per adottare un approccio modulare simbiotico, composto da una nave madre terrestre e da un modulo di volo EVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing, separabile. Analisi dei dettagli e delle dinamiche. Questa configurazione permette al veicolo terrestre, che si presenta a metà tra un pick-up off-road futuristico e un camper, equipaggiabile per lunghe esplorazioni, di inglobare il drone nel vano posteriore, operando come stazione di trasporto e ricarica mobile. Implicazioni pratiche e tecnologiche. Il limite intrinseco alla diffusione dei veicoli EVTOL è la sicurezza operativa a bassa quota. XPeng ha superato questo ostacolo ingegnerizzando un rivoluzionario sistema di paracadute di salvataggio multistadio. Mentre gli standard aeronautici tradizionali richiedono oltre 200 metri di altitudine per il dispiegamento efficace di un paracadute, questo sistema, capace di sostenere fino a 1000 kg, una tonnellata, di peso, si attiva in sicurezza a un'altitudine ultra bassa di soli 50 metri. Tale innovazione garantisce un atterraggio d'emergenza a circa 5 millisecondi, proteggendo gli occupanti e abbattendo un gap di sicurezza fondamentale per i voli in ambito urbano. Inoltre, il sistema di propulsione elettrica distribuita, DEP, assicura che, in caso di avaria di uno o più rotori, gli altri possano compensare e atterrare in sicurezza. A livello industriale, il progetto ha superato la fase prototipale. L'impianto dedicato a Guangzhou Wangpu, esteso su 120.000 metri quadrati, costituisce la prima linea di produzione di massa al mondo per autovolanti. Con una capacità annua a regime di 10.000 unità, è iniziale di 5.000. La fabbrica è progettata per completare un modulo aereo ogni 30 minuti. Il modulo di volo, codice X3F, ha già ricevuto l'accettazione per la certificazione Type Certification, TC, dalla Civil Aviation Administration of China, CAC, all'inizio del 2024, delineando un percorso chiaro verso le consegne globali programmate per il 2026.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!